Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali, una nuova puntata della rubrica di medicina che realizziamo ogni venerdì in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di reni e in fine rubrica il piccolo spazio del punto di vista è dedicato all'ipertensione. Ieri è stata la terza giornata mondiale del rene. Una persona su 10 nel mondo ha problemi renali e sembra che in Italia dalla fine del 2006 sia iniziata una diminuzione di donazioni di organi. Nel 2007 il decremento è stato del 5%, mentre in questi primi mesi del 2008 si è già registrato un meno 10%. Ne parliamo con il professor Marco Castagneto, direttore dell'unità operativa di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professor Castagneto, buongiorno.
Buongiorno.
Per iniziare, vogliamo spiegare agli ascoltatori qual è la funzione dei reni?
Sì, i reni sono appunto due organi con la cui funzione è quella appunto di depurare l'organismo delle scorie, delle sostanze che non possono più venire utilizzate e che sono tossiche, e al tempo stesso anche di mantenere un equilibrio idrico, cioè dell'acqua nell'organismo, eliminando quella in eccesso o trattenendo quella se è in difetto, e anche di mantenere l'equilibrio dei sali che sono appunto disciolti nell'organismo, in tutti i liquidi corporei. Questa è la funzione. Quando questa funzione non è più adeguata o addirittura quasi è insufficiente, chiaramente si ha un accumulo di sostanze tossiche, come pure si ha una ritenzione di acqua e di sostanze saline.
Ed è questo il momento in cui un rene si ammala?
Direi che si ammala prima. Questi sono già sintomi di una funzione che può essere più o meno severamente compromessa. In genere, anzi purtroppo, il rene si ammala molto prima, molti anni prima di dare segno di questa alterata funzione. E una delle problematiche appunto del paziente insufficiente renale è che talvolta è una sorpresa, il paziente non è a conoscenza, a meno che non abbia avuto qualche sintomo, cosa che non è frequentissima, o non abbia fatto qualche indagine volta appunto ad accertare questa funzione renale che nel tempo, negli anni, progressivamente si deteriora.
Come si fa quando appunto viene accertata una di queste patologie che ci ha elencato?
Esistono patologie di diverso tipo, esistono insufficienze renali legati a proprio difetti, come potrei dire, congeniti o genetici, che anche se non sono evidenti alla nascita, poi progressivamente si manifestano. Esistono invece malattie acquisite, infiammazioni, la cosiddetta nefrite, che ha varie cause e che può appunto di tipo sostanzialmente una malattia infiammatoria. E appunto queste sono le cause principali della insufficienza renale. Quando uno si accorge di questa situazione, dipende ovviamente dallo stadio, cioè se è uno stadio iniziale di insufficienza renale o se è già uno stadio, per così dire, terminale. In ogni caso, lo scopo è prevalente quello, nella fase terminale in particolare, quello di cercare di mantenere la situazione il più in equilibrio possibile, cercando di non sovraccaricare i reni con sostanze che producono che producono appunto rifiuti, per così dire, sostanze tossiche da eliminare, le proteine in particolare, i sali in particolare, e un altro sforzo è quello appunto di mantenere l'equilibrio idrico dell'organismo in equilibrato appunto, cioè evitando l'eccessiva introduzione o la inadeguata eliminazione. Questa è una lunga fase, la fase in cui appunto con mezzi prevalentemente dietetici, prima ancora che proprio terapeutici farmacologici, cerca di mantenere questo equilibrio che non è più così normale.
Ecco, dopo questa fase c'è la fase della terapia farmacologica prima di arrivare poi al trapianto in una fase terminale?
Ma guardi, nella fase terminale la terapia farmacologica è abbastanza limitata, perché ormai il rene è insufficiente, inadeguato, e di conseguenza poco si può fare solo dando delle sostanze appunto per diminuire l'acidosi o per evitare alcune situazioni di anemia o altre situazioni di ipertensione, però sostanzialmente sono misure collaterali che non possono influire sulla evoluzione, sulla prognosi di questa insufficienza renale che ormai è avviata verso quella più conclamata.
Quindi arriviamo a questo punto a una condizione del rene che richiede il trapianto?
Beh, prima di questa fase di insufficienza renale terminale, che poi porta alla cosiddetta euremia, cioè un'intossicazione di tutto l'organismo, ci sono possibilità legate a quelle del rene artificiale, cioè della dialisi, o nella forma di emodialisi o nella forma di dialisi peritoneale, che in maniera, diciamo così, abbastanza rapida può sostituire la funzione renale inadeguata, e che permette prima di tutto di riequilibrare il paziente e poi ovviamente di metterlo nelle condizioni migliori per poi affrontare un eventuale trapianto di rene.
Ma questa condizione per quanto tempo può andare avanti? Per quanto tempo un paziente può essere in dialisi?
Ah beh, molto tempo, direi per così dire anche indefinitamente. Esistono pazienti che sono in dialisi da direi decenni, ma ovviamente il paziente che può essere trapiantato chiaramente deve essere trapiantato in un tempo non troppo lungo, perché proprio perché le sue condizioni generali non si deteriorino e di conseguenza possa affrontare il trapianto in una fase ancora direi idonea a questo tipo di intervento e a questo tipo di terapia, che ha i suoi grandi vantaggi ma come tutti gli interventi ha anche le sue rischi.
Ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando con il professor Marco Castagneto, direttore dell'unità operativa di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professor Castagneto, tutte le persone che hanno bisogno di un trapianto ne possono ricevere uno? Non ci sono delle limitazioni dal punto di vista fisico, compatibilità?
Ah, dunque, ci sono delle direi controindicazioni generali quando si deve subire o essere sottoposti a un intervento chirurgico, specie se complesso, chiaramente questo comporta dei rischi. È ovvio che se il paziente che deve appunto subire questo intervento, questo trapianto, è un paziente che ha non solo l'insufficienza renale, ma c'ha anche alterazioni di altri organi e sistemi cardiaci, cardiovascolari, polmonari o altro, è chiaro che se il rischio diventa troppo elevato, in genere commisurato spesso anche all'età, è chiaro che allora in questi casi il trapianto potrebbe essere controindicato, perché è il rischio al quale si sottopone il paziente magari è più grande del beneficio che uno si propone di ottenere col trapianto. Esiste poi, diciamo, un altro tipo di controindicazione: pazienti che hanno delle malattie, per esempio in particolare neoplastiche, in una fase ancora non curata o addirittura in una fase di progressione. Chiaramente questi sono pazienti nelle quali un trapianto non è indicato, o pazienti che hanno infezioni non sotto controllo, anche questi sono pazienti che non possono almeno in quella fase essere sottoposti a trapianto.
Da dove proviene un rene da donatore? Cioè, chi è il donatore? È una persona vivente? È una persona che non vive più?
Esiste donatori cadaveri e donatori viventi. La maggioranza delle donazioni avvengono da cadavere, però certo non tutti cosiddetti cadaveri possono, i pazienti che muoiono possono donare gli organi.
Questo dipende anche dai tempi dell'espianto?
Ma non tanto per questo, tanto quanto perché chiaramente intanto chi...
La volontà.
C'è il problema della volontà, del consenso, ma c'è anche il problema della idoneità clinica, dell'idoneità medica a donare un organo. Se uno deve donare un rene, bisogna che i reni siano sani o comunque sostanzialmente sani. Che il paziente, il cadavere che deve donare, deve praticamente non avere a sua volta malattie gravi che possano essere trasmesse al ricevente. Poi principalmente è necessario che la causa di morte sia una causa di morte che porti ad una cosiddetta morte cerebrale, cioè un danno cerebrale irreversibile dell'encefalo di questo donatore. Allora in questi casi c'è la possibilità di donare. Si tratta in genere di pazienti, di soggetti che hanno avuto un grave processo patologico cerebrale, da un trauma cranico fino a un fatto cerebrale vascolare, e che di conseguenza in cui il cervello è definitivamente e irreversibilmente ormai non più vitale. In questi soggetti, che in genere si trovano nei soggetti in rianimazione, per cui sono soggetti che hanno bisogno di un supporto delle funzioni cardiovascolari e respiratorie, in questi soggetti se gli organi sono sani, o perlomeno gli organi che si intendono per rilevare sono sani e non esistono patologie che possano essere trasmesse o che possano danneggiare il ricevente, si può procedere al prelievo, cioè alla donazione, purché appunto ci sia un consenso.
Come avviene, professor Castagneto, questo incontro concretamente fra il rene donato e il paziente che è in lista d'attesa?
Esiste un'organizzazione, un centro in genere regionale o interregionale, alla quale affluiscono tutte le segnalazioni di potenziali donatori dalla rianimazione o comunque dagli ospedali. Allora, una volta che si accerta che il determinato soggetto può donare gli organi, allora si procedono a delle indagini per controllare il gruppo, non solo sanguigno ma anche tessutale, e poi a livello dei centri regionali, dove esistono le liste e le caratteristiche genetiche e immunologiche di tutti i pazienti in attesa di trapianto, si incrociano i dati del donatore con quelli dei riceventi e si vede, si cerca la persona più simile e di conseguenza più, come si suol dire, compatibile col donatore. Una volta stabilito questo, poi ovviamente si procede al prelievo dell'organo, il quale viene poi trasportato nell'ospedale dove avverrà il trapianto e dove nel frattempo è arrivato ed è pronto per il trapianto il ricevente che è stato selezionato.
Qual è la percentuale di rigetto oggi?
Il rigetto è, direi, un evento che progressivamente negli anni è molto diminuito come percentuale. Oggi abbiamo un rigetto acuto intorno al 20-30% dei casi, ma questo non è un problema perché questi episodi di rigetto sono, diciamo, trattabili, possono essere dominati e curati con la terapia immunosoppressiva, per cui nella quasi totalità dei casi questi episodi di rigetto, che sono appunto processi per così dire infiammatori a carico dell'organo trapiantato, vengono controllati e poi l'organo riprende la sua funzione. In piccolissima parte di organi, tipo l'1-2% al massimo, può essere soggetto ad un rigetto per così dire irreversibile che porta poi al fallimento del trapianto. Tutti gli altri hanno un decorso invece prolungato nel tempo. Il problema non ancora risolto al giorno d'oggi è, come potrei dire, quella del rigetto cronico, quello che si verifica nel lungo termine, a distanza di anni, dal trapianto e per il quale ancora non si sono trovate i rimedi ideali. Tuttavia, appunto, come dicevo, anche un rigetto cronico non impedisce al paziente che è affetto da questa forma di sopravvivere col rene, con l'organo funzionante, per addirittura decenni, per molti anni e anche decenni.
Può succedere, professor Castagneto, che un paziente in attesa di trapianto rifiuti un rene che è disponibile per lui?
Venire.
Non per quale è, motivo?
Ma non è una, diciamo, non è un'evenienza frequente, perché appunto questi pazienti, i pazienti in attesa di un rene da trapiantare, chiaramente
ne ha bisogno,
ne ha bisogno, e se non fosse convinto proprio non si sarebbe messo in lista. Però è avvenuta qualche volta che qualche paziente, magari preso in un momento di panico, di paura, di timore, abbia rifiutato un organo che era adatto per lui. Si tratta però di una cosa assai sfortunata, perché può essere una occasione, se non irripetibile, ma certamente non frequente, che possa ripetersi nel prosieguo.
Quali sono i tempi di attesa per un rene in Italia? Varia da regione a regione?
Sì, varia da regione a regione, ma sostanzialmente in Italia, ma anche vorrei dire nel mondo, i tempi di attesa sono, diciamo così, oltre 2 anni, tempi di attesa medi, e questo appunto, per ritornare alla domanda di prima, rende appunto raro che un paziente si rifiuti un organo adatto a lui, proprio perché non è frequente, insomma, i tempi di attesa sono lunghi e di conseguenza quella può essere
un'occasione irripetibile. E la qualità della vita dopo un trapianto?
Beh, la qualità della vita dopo un trapianto riuscito, e questi sono appunto la maggioranza, è un ritorno alla vita normale, con poche limitazioni. Direi che l'unico aspetto è quella di dover assumere i farmaci immunosoppressori a vita.
Questi antirigetto, diciamo
questi
così.
Antirigetto, anche se in dosi certamente assai ridotte rispetto a quelle iniziali, e poi ovviamente di controllare la funzione dell'organo, proprio onde verificare sul nascere eventuali problemi appunto di rigetto, di altro motivo di malfunzione dell'organo trapiantato.
Professor Castagneto, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, altrettanto.
A presto, professore.
Buona giornata.
Era il professor Marco Castagneto, direttore dell'unità operativa di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ed eccoci al momento del punto di vista. Un vaccino sperimentale messo a punto da una società svizzera si è rivelato promettente per combattere l'ipertensione. Il vaccino mira ad ordinare al sistema immunitario del paziente di produrre anticorpi contro l'angiotensina 2, un ormone che aumenta la pressione del sangue restringendo le arterie. Ascoltiamo il commento del professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Studio recente pubblicato da un gruppo di ricercatori svizzeri sul Lancet ha proposto un trattamento innovativo per l'ipertensione. Questi ricercatori hanno trattato pazienti ipertesi con un vaccino, li hanno immunizzati contro una sostanza che si chiama angiotensina 2, che è presente nel sangue di tutte le persone. E questa sostanza è un potente vasocostrittore, per cui contribuisce nei pazienti ipertesi ad aumentare i valori di pressione. Quindi questi ricercatori, immunizzando contro l'angiotensina 2, sono riusciti a dimostrare che è possibile ottenere una riduzione dei valori di pressione. Questo studio è promettente e innovativo, perché consentirebbe di trattare l'ipertensione non con medicine da prendere tutti i giorni, ma con una singola puntura da ripetere probabilmente ogni 2 mesi. Se questo dato fosse confermato e se soprattutto studi futuri dimostreranno che questo approccio terapeutico non ha effetti collaterali rilevanti, ebbene, questi dati iniziali, se confermati, aprono una traiettoria nuova, in quanto uno dei problemi principali che abbiamo nella terapia delle malattie croniche, come l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, è che spesso l'aderenza alla terapia da parte dei pazienti col passare del tempo si riduce. È sempre noioso prendere tanti farmaci tutti i giorni e spesso purtroppo i pazienti, per buoni motivi, però trascurano l'assunzione regolare dei farmaci e quindi se questi farmaci utilizzati per terapie croniche a un certo punto non vengono più assunti, il loro effetto benefico cessa. Questo studio dimostra che per quanto riguarda l'ipertensione potrebbe essere possibile trattarla non con farmaci da prendere tutti i giorni, ma con questo vaccino, cioè con una puntura da ripetere ogni qualche mese. Ripeto, se questi dati fossero confermati in una popolazione di pazienti più ampia rispetto a quella trattata in questo studio iniziale, se soprattutto si dovesse dimostrare, confermare che il profilo di sicurezza di questo vaccino è buono e che gli effetti collaterali sono irrilevanti, ecco, transitare da una terapia basata sulla somministrazione di compresse quotidiana a una terapia basata su una singola puntura da somministrare ogni qualche mese, ecco, questa transizione potrebbe mostrare in effetti dei vantaggi importanti nel controllo persistente nel tempo continuativo dell'ipertensione arteriosa.
Era il professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sul vaccino anti-ipertensione. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.